Venezuela, il caso dell'italiano in prigione, Corea del Sud, un presidente agli arresti e infine la geopolitica dei social. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
We saw police scaling fences and buses with ladders to try and get to President Yoon.
Yes, that's what we're hearing, is that Elon Musk's ex could take control of TikTok US and run the two businesses together.
I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Come sempre, a confezionare questa puntata ci sono Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro e in console Valeria Bernardi. Vi ricordo per voi 349-238-6666, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. 16:08, 30 secondi esatti a Milano, 7:08, 35 secondi del mattino nella Silicon Valley americana, dove un nuovo potere prende forma e si consolida. Potremmo chiamarla la geopolitica dei social media, la grande partita che si gioca tra i big delle big tech, Meta, X, ma anche TikTok. Social media diversi, diversamente legati a attori diversi e con profili di regimi molto molto diversi tra loro. Gli Stati Uniti con la loro architettura democratica, la Cina con profonde diversità istituzionali e costituzionali. Parleremo di quest'oggi, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, cercando di darvi una spigolatura nuova su quello che sta accadendo. Peraltro sembra quasi uno simbolo, perché la geopolitica nasce invece da fattori soprattutto geografici, molto fisici, molto concreti. Quest'oggi parleremo di qualcosa di totalmente immateriale. E peraltro, tranne i server evidentemente, e peraltro... appannaggio di attori che nel caso statunitense sono attori privati più o meno sedotti e seducenti dal presidente attualmente in carica. Dall'altra parte, come sapete, le big tech cinesi sono legati mani e piedi al Partito Comunista e alla leadership di Xi Jinping. Prima però, sempre attenzione, con un occhio al vicino oriente, al possibile annuncio della tregua, sono ore, come raccontavamo ieri, drammatiche, cariche di attesa. Andremo a Caracas per raccontarvi la storia di un altro italiano detenuto in un carcere e proveremo a capire a che punto siamo di questa delicatissima e dolorosa vicenda. E infine la parabola discendente del ormai ex presidente Yoon Suk-yeol, presidente che era... asserragliato nella sua residenza per settimane per sfuggire all'arresto dovuto alla messa in stato d'accusa di impeachment. La guardia presidenziale quest'oggi, al secondo tentativo delle forze di sicurezza, ha deposto le armi. Ci sono state una serie di manifestazioni al di là dei cancelli della residenza presidenziale, piuttosto rumorose ma comunque pacifiche. Adesso Yoon Suk-yeol ha concluso la sua lunga odissea politica, qualcuno dirà in malo modo. Però ve lo anticipo, ha già rifiutato di parlare, di rispondere, di deporre, sostanzialmente di rispondere alle domande. Dice che è un processo totalmente ingiusto. Quali ferite si porterà dietro la Corea dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico? Insomma, avete ben compreso i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli. 349-238-6666, noi apriamo la nostra prima pagina. Il 15 11 novembre scorso il cooperante italiano Alberto Trentini è stato arrestato dalle autorità venezuelane mentre era in missione con l'ONG Humanity and Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani ha convocato l'incaricato d'affari venezuelano per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano. A quanto si apprende, la Farnesina sa dove è detenuto Trentini, ma formalmente non ha ricevuto alcuna comunicazione, né è stato consentito a nessuno, a chi che sia, di fare visita al cooperante in carcere. Nemmeno l'ambasciatore italiano è riuscito a vedere Trentini. Tajani protesterà anche per la decisione venezuelana, annunciata ieri, di ridurre a 3 il numero dei diplomatici accreditati nelle ambasciate di Italia, appunto, ma anche Francia e Paesi Bassi. La decisione deriverebbe da reazioni non esattamente positive al reinsediamento di Nicolás Maduro, che arriva dopo contestatissime elezioni che secondo l'opposizione sono state oggetto di frodi massicce. Buongiorno e ben ritrovata. Nel suo luogo lontano è Federico Nastasi, giornalista freelance, firma del Manifesto, ma anche l'Espresso, la Treccani e il País. Vive e segue da vicino le vicende del continente sudamericano. Fra l'altro è anche ricercatore al CESPI, Centro Studi di Politica Internazionale. Federico, buongiorno, grazie per essere con noi.
Un saluto, grazie a voi per l'invito.
Allora, ci sono sviluppi di cosa, diciamo, che nuovi tasselli possiamo aggiungere rispetto alla pur sintetica ricostruzione che ho fatto? Aggiungo un dato preoccupante che riecheggia altri casi che abbiamo raccontato. Uno dei leader in esilio dell'opposizione venezuelana dice: attenzione che Caracas vuole usare i cittadini occidentali per una qualche forma di negoziazione di riconoscimento politico di Nicolás Maduro. Ricordo che Nicolás Maduro ha ricevuto i complimenti dagli strettissimi alleati latinoamericani, Cina e Russia. Il resto dell'Occidente ha sostanzialmente mostrato una forte freddezza. Che idea ci dobbiamo fare di questo caso, Federico?
Le notizie sono scarse, sono quelle che elencavate all'inizio, quindi Trentini è arrivato in Venezuela il 17 ottobre e meno di un mese dopo, il 15 novembre, è stato arrestato. Quello che è incredibile, che già di per sé è una notizia, è che due mesi dopo, che questo fatto diventi una notizia solo due mesi dopo, quindi c'è da chiedersi che cosa è successo in questi due mesi, che in questi due mesi non ci sono notizie, non c'è un'accusa formale e ufficialmente non si sa dove Trentini si trova. È importante la presa di posizione, di forza di Tajani, speriamo che questo serva a liberarlo. Però diciamo, la vicenda di Trentini è un punto in un quadro molto più grande che racconta che cosa sono le carceri del Venezuela, cioè dei buchi neri che, dai quali le persone vengono inghiottite e per tempo, lungo tempo, non si hanno notizie di loro, non si sa perché accuse vengono detenute. Dall'inizio dell'anno, solo quest'anno, nei primi 12 giorni dell'anno, sono state arrestate 83 persone, 8 persone al giorno per ragioni politiche, 2000 l'anno scorso dopo le elezioni del 28 luglio. Sono detenuti politici, sono attivisti, ma alcuni sono semplicemente giornalisti che facevano il loro lavoro. Della gran parte di queste persone appunto non si sa nulla, né dove stanno né perché vengono accusati. E in questo contesto Nicolás Maduro nel suo discorso di insediamento ha detto che in Venezuela regna la pace, questa diciamo è la pace che regna, una pace che sta sotto chiave, in cui lo Stato di diritto non funziona. Quindi diciamo l'ipotesi che poi queste persone, soprattutto i cittadini occidentali, vengano utilizzati come pedine è un'ipotesi, non ci sono ancora piste chiare, però è probabile, fa assomigliare appunto a quello che è successo in Iran poche settimane fa
con la collega Cecilia Sala. Un altro caso, speriamo di no naturalmente, di diplomazia degli ostaggi, ancora maggiore oscurità se possibile. Gli avvenimenti, non è il primo caso di un italiano coinvolto in arresti o anche peggio in America Latina, rispetto al quale poi si crea un fumus incredibile e non si riesce a capire e non si riesce a scoprire soprattutto la verità. State ascoltando la voce di Federico Nastasi, il Manifesto, l'Espresso, la Treccani e il País, esperto di America Latina. Davo conto delle restrizioni diplomatiche a Italia, Paesi Bassi e Francia. Sostanzialmente viene ridotto il numero dei diplomatici. È una mossa puramente simbolica o in qualche modo, Federico, è muscolare e può portare a conseguenze?
Si tratta di una sanzione classica che è stata adottata anche in passato nelle tensioni diplomatiche tra altri paesi. Limitare il numero dei diplomatici e coloro che rimangono hanno limitazioni di movimento in un raggio limitato attorno all'ambasciata. Potrebbero esserci delle controrisposte da parte dei paesi europei. Tra i tre paesi che citavi, Italia ha una posizione speciale perché è l'unico paese europeo che ha riconosciuto Edmundo González, il leader dell'opposizione, sì, che è quello che ha vinto le elezioni non solo secondo l'opposizione ma anche secondo gli osservatori internazionali, pochi a cui è stato permesso, sì, di assistere alle elezioni. L'Italia insieme a Stati Uniti, Ecuador e pochi altri paesi ha riconosciuto González presidente già prima del 10 gennaio, mentre invece altri paesi, questo dà un po' anche la cifra, sì, di che cosa sta facendo la comunità internazionali, in particolare i paesi occidentali, sono più restii a riconoscere González e non, quello che fanno è non riconoscere Maduro, non aver riconosciuto le elezioni. È la posizione per esempio del governo tedesco ma anche della Commissione europea. Al fondo di questa cosa c'è un po' il timore di questa divergenza, diciamo, c'è un po' il timore di fare l'errore del 2019 quando 60 paesi guidati dagli Stati Uniti avevano riconosciuto, lo ricorderete, Juan Guaidó, sì, contro Maduro come presidente de facto, però poi di fatto al governo del Venezuela ci rimase Maduro. Quindi, sì, oggi i paesi occidentali hanno molto timore di fare lo stesso errore. Maduro è isolato certamente, ha pochi amici sullo scenario internazionale, ma sembra disposto ad accettare questa solitudine pur di rimanere al potere.
Parziale isolamento del Venezuela di Nicolás Maduro, ce lo racconta Federico Nastasi. In tutto questo si inserisce la vicenda che potremmo ribattezzare ancora una volta come diplomazia degli ostaggi. Davo conto degli amici, tra virgolette, del Venezuela, quegli stati abbastanza alleati, alcuni storicamente, altri un po' più vicini nel tempo, la Russia, la Cina, Cuba, Nicaragua, Honduras e Bolivia. Intanto grazie mille Federico per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Un po' di messaggi al 349-238-6666. Vi do conto di quelli che sono stati i risultati ufficiali della controversa e contestatissima elezione. Nicolás Maduro avrebbe vinto con il 51.2% dei voti contro il 44.2% ottenuto da Edmundo González Urrutia, ex ambasciatore e candidato presidente della coalizione Unità Nazionale. Poi vi sono stati una serie di casi particolarmente controversi come l'arresto e poi il rilascio di un'altra leader dell'opposizione che al momento è alla macchia, pensate, in Venezuela. Arrestata durante la manifestazione, poi rilasciata. Adesso scappa sostanzialmente di sito in sito per evitare le grinfie delle forze di sicurezza venezuelane. Ci torneremo, questa è una vicenda evidentemente che, come sapete, qui nel suo luogo lontano seguiamo con particolare attenzione. Quasi tutte, per motivi di tempo evidentemente tutte, è impossibile, le vicende degli italiani all'estero. In questo caso sembra un arresto totalmente arbitrario e con motivazioni totalmente politiche. Ci torneremo compatibilmente con quella che è la situazione, come sapete, a parte il fatto che non eravamo in onda, ma col caso Cecilia Sala, visto il silenzio stampa chiesto, saremmo rimasti con un profilo molto molto basso. Stiamo a vedere come evolve questa situazione e se il cappello informativo, mediatico, giornalista in qualche modo può aiutare il cooperante a tornare a casa o può essere invece un ostacolo. E cambiamo tema, andiamo veramente dall'altra parte del mondo, vi porto a Seul.
Ho deciso di consegnarmi prima dell'intervento della polizia per evitare un brutto spargimento di sangue. Ho preso questa decisione anche se si tratta di un'indagine illegale. Ad ogni modo, questo non significa che riconosca questa indagine.
Così la viva voce pur dimessa del presidente deposto Yoon Suk-yeol, che ha detto sostanzialmente: io non riconosco questa inchiesta, è un'indagine illegale, collaboro per evitare spargimenti di sangue. Spargimenti di sangue che non vi sono stati per fortuna, la guardia presidenziale ha deposto le armi, le forze di sicurezza sono entrate pur tra manifestazioni a favore dell'ex presidente sudcoreano. Tutto è bene quel che finisce bene? Beh, non tanto. Da un lato c'è la carriera politica, personale, di un leader che chiude gli ultimi pagine del libro della sua vita politica forse nel modo più infausto. Dall'altra parte c'è una Corea del Sud, da tutti noi vista sempre come una democrazia matura, ben radicata, capace di reagire, e in effetti lo ha fatto, ma quel giorno di qualche settimana fa, quando veniva proclamata la legge marziale, tutti noi siamo un po' saltati sulle sedie, qualche capello bianco in più ci è venuto. Antonio Fiori insegna storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, tecnicamente non era decaduto, però viene arrestato. Siamo di fronte ancora una volta a una straordinarietà, un'eccezione nella storia sudcoreana. In termini di stabilità, è uno scossone o, come dire, una ferita guaribile, secondo lei?
Ah, questa è una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Le due questioni sono separate. L'impeachment è una questione assolutamente politica, quindi fondamentalmente quello che verrà deciso dalla Corte Costituzionale sarà il futuro politico, se un futuro avrà, del presidente Yoon Suk-yeol. Quello che è accaduto poche ore fa invece è un mandato di arresto che è stato emanato dall'ufficio anticorruzione e che fondamentalmente è stato emanato con l'accusa di alto tradimento e insurrezione da parte dello stesso presidente. Quindi le due cose non sono strettamente connesse. In termini di stabilità, la Corea sta saltando in aria dal punto di vista politico, è una polveriera perché naturalmente c'è un presidente che è sottoposto a impeachment e c'è una fase di fermento politico sostanziale che si sta esprimendo, per fortuna, come diceva lei, pacificamente attraverso le manifestazioni di piazza, che sì, naturalmente sono per la stragrande parte dei casi sono a favore della conclusione della procedura di impeachment e quindi, diciamo così, del liberarsi, dello sbarazzarsi da questa figura. Ci sono plausibilmente due strade che possono essere ipotizzabili: una sorta di soft landing, cioè la Corte Costituzionale che si esprime a favore dell'impeachment e quindi ci si sbarazza di questo presidente; l'altra è abbastanza fantascientifica e surreale, ma insomma, prendiamola anche questa in considerazione, cioè un presidente che è stato sottoposto ad arresto potrebbe essere reintegrato nei suoi poteri dalla Corte Costituzionale, e questo farebbe saltare il tappo, naturalmente.
Non c'è dubbio. L'analisi del professor Antonio Fiori, storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Un ascoltatore al 349-238-6666 aggiunge un tassello: la Corea del Sud è comunque una democrazia abbastanza giovane, con un nemico alle porte pericoloso. Ricorderete che il motivo dell'instaurazione della legge marziale era appunto presunte minacce nordcoreane, ricorrenti per carità, però molto molto presenti, che con la legge marziale il presidente pensava in qualche modo di annichilire. Professor Fiori, basta il fatto che la Corea del Sud è passata alla democrazia nel 1988, basta il fatto di pensare che il 38esimo parallelo è il più surriscaldato sul nostro globo per capire quello che è accaduto? È una domanda alla fine strettamente geopolitica, quella dell'ascoltatore.
Sono molto d'accordo con la domanda dell'ascoltatore e con l'analisi dell'ascoltatore, nel senso che certamente in termini relativi la Corea del Sud è un paese democraticamente giovane, tutto sommato però i tratti di democrazia consolidata c'erano tutti: l'alternanza politica, le libertà garantite, eccetera eccetera. La questione sostanziale è, laddove io credo l'ascoltatore abbia pienamente ragione, è che fondamentalmente il divide, la polarizzazione non è mai stata risolta in Corea del Sud. Tanto per chiarirci, i conservatori sudcoreani si rifanno strettamente a quella legacy, a quella fase di eredità strettamente connessa con l'autoritarismo, che li porta fondamentalmente a un'interpretazione politica estremamente corrotta.
Il passato che ritorna e prove tecniche di maturità democratica. Forse così potremmo sintetizzare la complessa situazione evocata dall'ascoltatore e ben spiegata dal professor Antonio Fiori, che ringrazio tantissimo. Storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna, esperto e nostra guida di affari coreani. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie anche a voi.
Vi dicevo, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, un occhio sempre alle agenzie e ai network internazionali per capire se da Doha arriverà la fumata bianca. Purtroppo sta ancora tardando, dico purtroppo perché una tregua evidentemente è super auspicabile, e sono giorni che ne parliamo. Staremo a vedere naturalmente. Già ieri nutrivamo un moderato ottimismo, ma complice le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri Catarino, non era una nostra invenzione. 349-238-6666, un affezionato ascoltatore che ci scrive proprio da Caracas. Dice: attenzione, purtroppo la situazione politica del Venezuela è precipitata a questo livello per la politica di circondare Maduro e il suo governo con sanzioni che non hanno avuto l'effetto che pretendevano di farlo cadere. Inoltre credo che la politica estera della signora Meloni non tenga conto degli italiani che vivono, tra cui lui evidentemente, viviamo qua, seguendo invece un'amicizia con Milei. La situazione qui è molto delicata, questo il drammatico, se volete, messaggio, la fotografia che ci arriva da un ascoltatore appunto di Caracas. Tra pochissimo apriremo un capitolo in parte inesplorato, perché parleremo di geopolitica del social media. È chiaro che parliamo delle big tech naturalmente, però quando si parla di social media si parla di comunicazione. Voi sapete che larghe fette della popolazione mondiale si informano sui social media, e se a un certo punto togliamo il fact checking per esempio da Facebook, e non è un se, così è perché Zuckerberg così ha deciso, e se a un certo punto una branca di TikTok venisse controllata e gestita da Elon Musk, TikTok che è un social media cinese che ha un algoritmo particolarmente potente e seducente, beh, che cosa succederebbe? Proveremo a raccontarlo tra pochissimo, prima i numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
How do you plan to stop the ban on TikTok next month?
We'll take a look at TikTok. You know, I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points. And there are those that say that TikTok has something to do with that.
Valentina Terullo ha recuperato questo simpatico scambio di domanda e risposta tra una giornalista recentemente e il presidente eletto Donald Trump. La giornalista le chiede se intende bannare TikTok. Donald Trump risponde: TikTok nel mio cuore, e come avete sentito parla anche di come abbia contribuito in parte anche al suo successo. Però la notizia bomba è arrivata nella giornata di ieri, un'esclusiva del Wall Street Journal che cita varie fonti informate sulla vicenda e dice che sostanzialmente per evitare il ban, cioè la messa al bando di TikTok negli Stati Uniti, l'azienda detentrice cinese di TikTok potrebbe cedere alla banca Stelle a Strisce nella gestione, non è in realtà una vendita, ancora bisogna capire meglio i termini della questione, allo stesso Elon Musk. Elon Musk che ha X, per esempio, quell'Elon Musk che ha un X che ha cambiato da Twitter e ha allargato tantissimo i cordoni di quello che è il fact checking, della propagazione di false notizie, di propaganda. Aggiungiamo, Facebook, Mark Zuckerberg, che a un certo punto cambia bandiera da fiero oppositore di Donald Trump, dice: beh, alla fine potremmo investire di meno, e così farà, in quelle aziende terze private che fanno esattamente fact checking, rendendo Facebook molto più vicino a X, all'X che conosciamo quest'oggi. Che cosa stiamo raccontando? Potremmo ridurre il tutto con un'etichetta molto molto semplice, se volete anche abbastanza seducente: geopolitica dei social. Stiamo parlando di big, delle big tech, che normalmente sono o dagli Stati Uniti o dalla Cina, c'è anche un caso russo ma è minore, se volete, questo terzo incomodo, che non soltanto impattano sulla vita di noi tutti, ma impattano anche sulla politica e sulla comunicazione. Ed è interessante perché normalmente la geopolitica ha a che fare con qualcosa di molto concreto, con mari, fiumi, con confini, con infrastrutture, con paesi. Qua stiamo parlando di qualcosa molto diverso. Stiamo parlando peraltro di una cosa così diversa che non parliamo di stati, forse nel caso della Cina sì, perché le big tech cinesi sono profondamente legate al governo e al partito comunista, ma nel caso americano siamo di fronte veramente a dei battitori quasi liberi. Poi vi parlerò un po' meglio anche del substrato ideologico che arriva soprattutto dalla Silicon Valley, ma anche appunto dalla Cina, perché vi sono vere e proprie tesi che hanno a che fare col futuro della tecnocrazia e su un mondo migliore, guidato soprattutto dalle aziende high-tech, guidato soprattutto anche da chi possiede i social media, che considerano normalmente la politica come un vincolo. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Simone Pieranni, giornalista, esperto di Cina e Asia, Cora Media. Il suo libro è ultimo libro, molto prolifico, Simone, 2100, come sarà l'Asia, come saremo noi, edito da Mondadori. Ciao Simone, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
E buongiorno anche a Alessandro Aresu, analista geopolitico, consigliere scientifico di Limes. Il suo ultimo libro invece è Geopolitica dell'intelligenza artificiale. Feltrinelli, Alessandro, ciao, buongiorno, grazie mille anche a te.
Ciao a tutti voi.
Allora, partiamo dall'altra parte del mondo. Simone, nel tuo libro 2100 racconti il progresso tecnologico asiatico, in particolare cinese, ma non solo. Ci aiuti a capire qual è l'ideologia e qual è la visione del mondo che sorregge il big tech cinese e soprattutto l'azienda che ha lanciato TikTok?
Sì, guarda, i fondatori in realtà di ByteDance, che è il nome dell'azienda poi cinese, in realtà avevano già effettuato un tentativo prima che ci spiega abbastanza bene in realtà quali sono poi le logiche di TikTok. Cioè avevano creato Toutiao, che è uno strumento che ad esempio io utilizzo molto spesso, è un sito, un aggregatore diciamo di notizie, ma in cui l'algoritmo praticamente capisce immediatamente insomma quali sono i tuoi interessi o comunque quali sono le cose che più vuoi leggere in quel momento, e quindi finisce per costruirti praticamente un palinsesto personalizzato. Oggi ci sembra una cosa assolutamente normale, sì. Insomma una dozzina d'anni fa non era così normale, e fondamentalmente il fondatore di TikTok ha utilizzato le stesse diciamo regole per creare poi TikTok. Io non so chi è all'ascolto e abbia mai provato ad andare su TikTok, è micidiale, nel senso che veramente bastano pochi secondi in cui vedi ad esempio qualcuno che annusa l'oro. Io faccio sempre questo esempio perché è uno dei tanti trend, e ti ritrovi praticamente quello come se fosse la tua unica passione diciamo nella vita. Ovviamente, come dire, essendo in Cina l'informazione un argomento piuttosto sensitive, TikTok invece ha avuto diciamo una mano libera molto più semplice diciamo da parte anche delle autorità governative, perché così come ad esempio anche Xiao Honshu, magari poi ne parleremo, il social dove sono migrati tutti i cosiddetti TikTok refugees statunitensi, dando anche avvio a un processo micidiale. Ieri è stata una giornata veramente incredibile su quel social, secondo me, proprio storica come giornata. Ecco, è un social che punta molto al commercio, cioè fondamentalmente alla vendita, e quindi allo svago. I cinesi utilizzano internet principalmente diciamo per giocare, per comprare, per attività di svago. Questa è una cosa che a volte fatichiamo un po' a capire, no? Quando diciamo in Cina non c'è il Twitter perché hanno Weibo, ma sono completamente concepiti in modo diverso, perché l'informazione è qualcosa che i cinesi sanno, per chi vuole cercarla, sanno che non trovano fondamentalmente in Cina, e vanno a cercarla con le VPN eccetera. Quindi è proprio, come dire, un ecosistema completamente diverso anche nelle sue regole di ingaggio, se vogliamo, ed è un ecosistema sul quale comunque c'è la sorveglianza sempre costante da parte del Partito Comunista.
È quello
se vogliamo,
che dicevamo
TikTok,
prima. Sì,
TikTok è entrata diciamo nella dinamica cinese nel momento in cui anche in Cina, un po' forse in anticipo rispetto ad altre parti del mondo, hanno capito la rilevanza dei dati. E il successo diciamo dell'algoritmo di TikTok poi negli Stati Uniti conferma anche l'ottimo funzionamento comunque di un algoritmo made in China anche rispetto a un pubblico occidentale. Io ti dico una cosa, che a volte faccio questa battuta con i miei amici, e dico che TikTok sta contribuendo a sinizzarci in tutta una serie di aspetti legati ad esempio allo svago e alla fruizione di notizie, perché noi siamo abituati ad esempio a tutta una serie di interfaccia grafica anche molto più light, più semplici. In Cina è tutto molto più incasinato, perdonatemi il termine. TikTok in qualche modo ci sta abituando a una sorta di bombardamento continuo, continuo, un dooming, cioè uno scroll veramente frenetico. E questo è il successo fondamentalmente di TikTok, che si inserisce in realtà a mio avviso più in un contesto di scontri tra privati, perché anche i cinesi, anzi il Partito Comunista Cinese, ha tutta una serie di remore nei confronti di TikTok. Intanto perché sa che su TikTok americano girano anche contenuti, per quanto magari l'algoritmo non li favorisca, ma girano anche contenuti contrari diciamo a quella che è il possesso della memoria storica da parte del Partito Comunista Cinese, e poi tutto quello che in Cina invece è in grado comunque di gestire potenzialmente l'opinione pubblica è vista con molta diffidenza. Non la vedrei tra le armi che il Partito Comunista ritiene dalla sua per un'eventuale diciamo guerra cognitiva nei confronti dell'Occidente, posto che il Partito Comunista sa benissimo che la capacità di influenzare l'opinione pubblica di TikTok è altissima, e ovviamente più caos c'è nelle democrazie occidentali meglio è per il Partito Comunista Cinese.
Complesso ma chiarissimo. Simone Pieranni, grazie intanto per questo primo tassello. Alessandro Aresu, la grande partita geopolitica dei social si basa fondamentalmente sull'acquisizione di dati e sulla propagazione di informazioni. Simone ci ha ben spiegato l'arsenale di TikTok e anche il fatto che è piuttosto efficace anche negli Stati Uniti. La risposta da parte dei big statunitensi è adeguata? Arriverà uno scontro? E quanto Musk e Zuckerberg sono strumenti anche di governo, come in parte, molto molto in parte TikTok può essere rispetto al sistema cinese? Mi spiego meglio. I social media e sono i big tech americani che usano la politica oppure viceversa?
Allora, anzitutto agli aspetti che tu citavi bisogna aggiungere l'aspetto delle infrastrutture, diciamo, i dati, però alla fine queste cose, se non ci sono i data center di ByteDance, di Meta, di xAI, certo, con all'interno dei sistemi di raffreddamento e dell'elettronica, non funzionano letteralmente. Cioè, se si spegne l'elettricità in Irlanda non va più TikTok in tutta Europa, certo, per intenderci. Quindi questa dimensione delle infrastrutture è essenziale. Da questo punto di vista bisogna considerare anche i recentissimi controlli sulle esportazioni di chip dell'amministrazione Biden, sì, che sono estremamente importanti. Poi c'è questo aspetto di come si muovono i big statunitensi. Allora facciamo un esempio, per esempio Mark Zuckerberg, sì, nel 2019 Zuckerberg era molto preoccupato da TikTok, quindi faceva dei discorsi nelle università e diceva sostanzialmente: noi siamo l'inclusione della democrazia, mentre TikTok e il Partito Comunista Cinese sono preoccupati, ce ne dobbiamo liberare. Allora Zuckerberg, anche attraverso il suo storico alleato Peter Thiel, ha parlato con Trump della questione del 2020 e Trump aveva provato a fare un divieto, un ban di TikTok e forzarne la vendita. Tutto questo è già successo nel 2020, 5 anni fa, solo che poi la vendita non si è perfezionata, addirittura doveva essere comprata anche da Walmart, il, sì, gigante dei supermercati. Le corti americane hanno rovesciato quelle decisioni perché erano giudiziabili e poi la questione si è posta di nuovo. Nel mentre si è mosso il mercato, altri paesi si sono mossi. Per esempio in India TikTok è stato bandito nel 2020, allora YouTube e Instagram hanno aumentato le loro quote di mercato in India. Negli Stati Uniti TikTok ha continuato a diventare sempre più rilevante, ma per ragioni di sicurezza nazionale, cioè la questione che ByteDance, secondo l'interpretazione del legislatore degli Stati Uniti e dell'agenzia di intelligence, coopera con la sicurezza nazionale cinese, col partito, sì, comunista cinese, quindi da ultimo anche TikTok può essere sottoposto a questi controlli, è stata approvata una legge a larghissima maggioranza nel 2024 che ha portato avanti di nuovo questo processo e ci porta ora un po' a questo orologio che sta scoccando. Nei prossimi giorni la pronuncia della Corte Suprema su, secondo me, quello che vorrebbe Trump vorrebbe occuparsi direttamente della questione TikTok e quindi vorrebbe che non fosse decisa proprio in questi giorni, visto che lui sta arrivando, certo, e vuole utilizzare questa cosa come una delle leve negoziali con Xi Jinping, in tutto un calderone di un possibile accordo, minaccia con Xi Jinping. E poi invece c'è questo tempo accelerato, stavolta del diritto oltre che del mercato. E mentre Zuckerberg del 2019 appunto era la democrazia, l'inclusione, sì, contro TikTok, ora Zuckerberg è: dobbiamo fare dei social più virili perché questa è cioè sì, Zuckerberg deve andare da Joe Rogan e quindi deve trumpizzarsi quasi in modo caricaturale, perché questo è lo spirito del tempo. Naturalmente a queste figure non hanno una loro vera e propria ideologia, almeno loro, Thiel e altri un pochino di più, ma stanno pensando a come massimizzare i loro interessi e fare sempre più soldi, non essere colpiti dall'antitrust, e per questo vanno tutti a pagare l'obolo al capezzale di Trump.
Alessandro Areso, intanto grazie. Il secondo tassello di questa nostra discussione tra poco vorrei portarvi, l'avete toccato in parte entrambi, sul tema dell'ideologia e sul terzo incomodo, perché anche in Russia ci sono dei social media e vorrei capire se l'arsenale social russo è di qualche rilevanza o meno. Piccola pausa, traffico, poi torno. E se volete, alle 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.